Dedicheremo la lezione di oggi a un aspetto di regolazione cellulare che è quello legato all'ubiquitinazione. Ho introdotto questo aspetto all'interno di questo corso perché questo aspetto dell'ubiquitinazione sta acquisendo un ruolo sempre maggiore e in particolare quello che era iniziale di semplice regolazione della degradazione delle proteine in realtà è troppo limitativo, ci sono molti altri aspetti importanti quasi in tutte le funzioni cellulari che sono legate a una regolazione dell'ubiquitinazione. Perciò segnali intracellulari possono essere immediati attraverso la regolazione dell'ubiquitinazione. Un po' come noi siamo più abituati a vedere una regolazione attraverso la fosforilazione o la difosforilazione di determinate proteine, cose che abbiamo già ampiamente discusso assieme e che a questo punto noi associamo assolutamente a un meccanismo di comunicazione intracellulare. Fa parte di quelle che sono chiamate delle modificazioni post-traduzionali, cioè modifiche delle proteine, a prescindere non è a livello della loro sequenza, della loro espressione, ma dalla loro regolazione attraverso un determinato stadio di fosforilazione. Nel caso dell'ubiquitinazione possiamo far rientrare lo stesso tipo di concetto, cioè la regolazione della proteina attraverso il suo stadio di ubiquitinazione. Questa era l'epoca in cui i premi Nobel venivano ancora dati ai uomini. E in effetti nel 2004 questo... persone che erano state i pionieri nello studio dell'ubiquitinazione hanno ricevuto il premio Nobel per la chimica. In effetti tutti i premi Nobel per la chimica, l'anno scorso era GFP, quest'anno sono i ribosomi, cioè molti sono stati dati per studi fatti in ambito biologico, perché in realtà non c'è un premio Nobel per la biologia di per sé. Allora, cos'è questa regolazione attraverso l'ubiquitinazione? Beh, l'ubiquitina è una piccola proteina e esistono degli enzimi che sono in grado di legare covalentemente questa piccola proteina che fa una cinquantina di aminoacidi, 46 per esattezza, e questa modifica rientra come un meccanismo di segnalazione cellulare. Perciò è una modifica post-traduzionale che permette di legare covalentemente, in realtà, l'ubiquitina alla proteina target. Questa modifica, dicevo, sta acquisendo sempre maggiore importanza nelle regolazioni cellulari più in generale, mentre inizialmente era stato identificato come un meccanismo che portava le molecole che erano state ubiquitinate verso il proteosoma, cioè questa struttura complessa di aggregazione proteica che aveva come ruolo, che ha come ruolo, l'idrolisi delle proteine. Il meccanismo di riconoscimento era attraverso l'ubiquitinazione delle proteine che diventavano a questo punto target per il riconoscimento e l'associazione con il proteosoma. In realtà, studiando più a fondo queste reazioni di ubiquitinazione, come vedrete, sotto questa stessa terminologia si nascondono delle cose abbastanza diverse fra di loro e che possono essere regolate. Perciò il livello di ubiquitinazione, si parlerà di monoubiquitinazione, di poliubiquitinazione, cioè se c'è stato l'aggancio di un'unica ubiquitina o di più ubiquitina, e se di più ubiquitina come queste sono legate fra di loro. E questo avrà una conseguenza sui meccanismi di riconoscimento molecolare da parte di molecole che legano le proteine ubiquitinate e di avere come risultato finale, in alcuni casi, di portare all'interazione di questa proteina con il proteosoma, ma in altri casi ha un altro tipo di conseguenza, un altro tipo di risultato. Perciò l'architettura e la superficie, alla fine di questo processo di ubiquitinazione, in realtà è diverso, e questa diversità è associata a una diversità funzionale del meccanismo. Dicevamo, l'aspetto più classico è di portare verso il proteosoma, è stata la descrizione, potremmo dire, originale. In questo caso si tratta di poliubiquitinazione, perciò l'aggiunta di più ubiquitina. Un altro aspetto è che questo processo di ubiquitinazione, a parte il fatto che richiede energia, cioè deve consuma, è un processo attivo, richiede in pratica l'intervento di tre enzimi in successione che attivano l'interazione, attivano l'ubiquitina in un primo tempo, poi dopo ci sarà questo consolidamento, potremmo dire, di questa attivazione di questa ubiquitina, dell'ubiquitina, e poi la ligasi che lega alla fine l'ubiquitina al suo substrato. Perciò viene questa sequenza viene identificata con tre tipologie di enzimi che sono chiamate 1, 2, 3. Cioè, lì è abbastanza semplice, per una volta è nella sequenza giusta, perciò l'interazione prevede queste tre tappe nell'ubiquitinazione. Ci torneremo. A questo punto il substrato in arancione su questo su questo schema è l'ubiquitina. Questo primo enzima di ubiquitinazione attiva questa molecola ubiquitina, trasferisce l'ubiquitina al secondo enzima, che sarà E2, che lo trasferisce a sua volta a E3, ed è E3 che catalizza l'aggancio dell'ubiquitina al suo substrato. Questa proteina ubiquitinata a questo punto sarà riconosciuta, a secondo del suo stadio, ma in alcuni casi riconosciuta dal proteosoma, e questa interazione porta alla degradazione della proteina che era stata ubiquitinata. E dunque è un meccanismo per eliminare delle proteine. Noi siamo abituati sempre a ragionare molto di più in termini di stimolo della sintesi delle proteine. Però è ovvio che se c'è da un lato stimolo, ci deve essere dall'altro una degradazione, perché manteniamo un equilibrio, manteniamo globalmente un'omeostasi. L'altro aspetto è per avere di nuovo delle regolazioni che sono basate su una modifica dell'attività trascrizionale, perché questo abbia effetto bisogna che dall'altra parte ci sia la regolazione che permette di abbassare il livello della proteina. Allora in questo caso riusciamo a modulare. Perciò i meccanismi che sono inibitori o i meccanismi che sono di degradazione sono sempre meno enfatizzati, mentre sono sicuramente altrettanto importanti. E senza di quelli la regolazione a monte di stimolazione della sintesi attraverso la regolazione della trascrizione non avrebbe effetto, cioè non avrebbe conseguenza, più che altro. Perciò questa è quella che la funzione che è anche associata a quello che vuol dire le funzioni di housekeeping. Con housekeeping si intende l'ordinaria amministrazione cellulare, potremmo dire, quello che è la manutenzione globale all'interno della cellula. A vedere con appunto la regolazione del turnover delle proteine. Alcune proteine saranno anche molto più soggette a questo tipo di regolazione, altre di meno. Il turnover delle proteine è specifico di ciascuna proteina. Quelle che sono particolarmente importanti nella segnalazione di solito hanno anche un turnover che può essere elevato perché è il modo con il quale riesco a modulare. Altri metodi per modulare possono essere non tanto sul turnover quanto sulla regolazione attraverso la fosforilazione. Però anche il turnover è un elemento di regolazione. Perciò questa è quella che è stata definita l'attività classica ed è legata appunto all'interazione con il proteosoma, che è questa struttura multiproteica piuttosto grossa di dimensione, tant'è che la si identifica con delle caratteristiche di sedimentazione delle sue subunità, analogamente a come si fa con le subunità ribosomali. Solo per dire l'ambito nel quale ci troviamo, qua ritroviamo le nostre tre enzime E1, E2 e 3, che portano all'ubiquitinazione della proteina. Questa proteina a questo punto viene riconosciuta e sarà un elemento anche questo di regolazione da proteine tipo questa RAD23 che ha affinità per i moduli cerchiamo di trovare sta succedendo. Ha deciso di fare sciopero così? Succede ogni tanto qua o no? Succede solo a me? Non ho fatto niente, giuro. Vado già a spegnere questo. Ok. Speriamo duri. Allora, il principio del riconoscimento da parte di proteine che legano la zona ubiquitinata, perciò sono proteine che hanno affinità per l'organizzazione dell'ubiquitina. Queste a questo punto, nel caso specifico dell'interazione con questa RAD23 che ha affinità, come dicevo, per questa specifica organizzazione dell'ubiquitina, permette di far traslocare questa proteina nelle vicinanze del proteosoma e dunque di riuscire a portare alla degradazione della proteina che è stata ubiquitinata. Dopodiché ci sia il riciclo sia dell'ubiquitina sia della proteina che l'ha trasportata. No, non è che ci sia sempre, cioè sì, la proteina RAD23 è una delle proteine che permette il riconoscimento di questa forma di ubiquitinazione e di interazione con il proteosoma. Okay. Vedremo che ci sono diverse modalità per regolare questo processo. Come abbiamo già visto, potremmo avere dei sottodomini, potremmo avere delle regioni dove i rapporti relativi di queste molecole che riconoscono le proteine ubiquitinate possono essere un ulteriore livello di regolazione. Perciò posso avere attraverso l'ubiquitinazione dunque gli enzimi particolari. Poi dopo dovrò avere anche, e sarà un possibile oggetto di regolazione, l'interazione con chi riconosce questi moduli che sono stati aggiunti e infine quello che potrà essere l'interazione con il proteosoma. Non solo, ma come abbiamo gli enzimi che portano all'ubiquitinazione, ci sono anche enzime che portano alla deubiquitinazione. E questo è un altro esempio di regolazione. È sempre un bilanciamento. L'analogia è con chinasi, fosfatasi. E questo ci siamo anche abituati. Potremmo avere delle sottolocalizzazioni che fanno sì che in un caso la degradazione potrà essere più elevata che un'altra parte della cellula. Dicevamo, è troppo restrittivo pensare che ci sia soltanto come conseguenza la degradazione delle proteine che sono state ubiquitinate. In effetti, più recentemente, questa regolazione attraverso l'ubiquitinazione si è dimostrata importante anche in altre funzioni cellulari. Quali possono essere, ad esempio, una regolazione nell'internalizzazione dei recettori di membrana? Quale può essere una regolazione attraverso il riparo del DNA? Quale può essere un'interazione attraverso anche la regolazione di alcune trascrizioni, perciò di fattori trascrizionali? Una regolazione anche in un processo particolare che è quello dell'autofagocitosi. Ha a che vedere con, appunto, dicevamo, quasi tutte le funzioni cellulari, perché se leggiamo questa lista troviamo alcuni aspetti legati alla degradazione di molecole che possono diventare antigeniche. Questo significa che possiamo avere delle regolazioni che saranno di idrolisi parziali, cioè non di completamente distruggere la molecola, ma di frammentarla. E questo vuol dire avere una regolazione che non di aver proprio idrolizzato totalmente la proteina, ma di avere una degradazione parziale che porterà alla produzione di questi frammenti antigenici. In alcuni casi addirittura è anche importante nella regolazione dell'apoptosi e può portare a una regolazione anche delle molecole attraverso un taglio proteolitico, anche lì parziale. Questo può permettere addirittura di avere un'attivazione un po' sul modello della regolazione della cascata delle caspasi. Vi ricorderete quando c'è la morte cellulare per apoptosi. Le caspasi sono enzimi che sono prodotti sotto forma di precursori più grossi che vanno incontro a proteolisi. Questo elimina una parte regolatrice inibitoria e lascia la proteina attiva. Alla base di queste regolazioni troviamo quello che è una forma particolare di ubiquitinazione. Perciò a secondo del tipo di ubiquitinazione stiamo spostandoci verso una degradazione totale che era quella alla quale eravamo abituati attraverso i proteosoma. Una degradazione che può essere parziale, avere un ruolo tipo nella... Mi fa impazzire questa cosa. Può avere un ruolo che attraverso, dicevamo, la degradazione di proteine antigeniche e dunque di frammenti che possono essere esposti. Possiamo avere una regolazione attraverso un turnover dei recettori di membrana. Possiamo avere una... Perciò è molteplice. Andando avanti, dicevamo, processamento antigenico, l'apoptosi, anche nella biogenesi degli organelli attraverso anche il processo di autofagocitosi, attraverso elementi di regolazione durante il ciclo cellulare e la divisione cellulare. Noi sappiamo che la regolazione del ciclo cellulare va incontro a dei posti di blocco che sono levati dopo ubiquitinazione e degradazione delle proteine. Questo l'avevamo già visto quando avevamo studiato le regolazioni dell'MPF o della coesina, l'abbiamo accennato anche all'ultima lezione. Ma anche quando ci interessiamo al riparo del DNA, la regolazione della P53 è anche soggetta appunto a ubiquitinazione. È importante durante lo sviluppo, nella risposta immunitaria ci riporta anche al primo punto, nella modulazione dei recettori di superficie, ve lo dicevo, sull'internalizzazione di recettori, nella risposta allo stress cellulare e permette di regolare alcune vie di trascrizioni, oppure regolare anche nello stress cellulare quelle che possono essere ad esempio delle proteine che durante la loro sintesi non sono correttamente prodotte, non sono correttamente organizzate, quello che si chiama il misfolding, il folding delle proteine, cioè la loro struttura tridimensionale, terziaria in particolare. In realtà, se di nuovo una condizione particolare di stress, la cellula non riesce a stare al passo producendo sufficientemente proteine scaffold che permettono di gestire questa organizzazione del folding, beh, mette in atto quello che è un processo di degradazione di questi pezzi falliti, potremmo dire, se dobbiamo utilizzare il linguaggio che è il linguaggio dell'industria, nel fatto di produrre queste proteine, e dunque all'interno della cellula gestire anche tutti questi aspetti di manutenzione, inteso in senso ampio, sia di degradazione di quello che non deve più essere presente, non deve più essere utilizzato, oppure che non è stato prodotto nel modo corretto. Tutto questo è riconducibile a delle regolazioni che coinvolgono stadi particolari di ubiquitinazione. E lo stadio particolare di ubiquitinazione vuol dire che non è soltanto prendo e distruggo tutto. Posso avere delle regolazioni che sono più fine, che sono taglio un po', e questo addirittura può avere un effetto attivante, oppure ho una ubiquitinazione che sarà transitoria e regolata da deubiquitinazione e dunque una capacità di modulazione. Dicevo, ho già accennato a questa differenza tra monoubiquitinazione e poliubiquitinazione. Inizialmente associata alla regolazione attraverso il proteosoma, si conosceva o si dava importanza soltanto alla poliubiquitinazione, una forma particolare di poliubiquitinazione. In effetti questa è quella che è maggiormente associata all'interazione, al targeting verso il proteosoma. Perciò poliubiquitinazione, ci sono diverse forme per organizzare questo aggancio di ubiquitina e il risultato finale può essere la formazione, il riconoscimento da parte delle proteine che portano al proteosoma. Questa forma di poliubiquitinazione è anche quella importante nel caso della segnalazione immunitaria o del riparo del DNA. È stata messa in evidenza anche un'altra forma di poliubiquitinazione cosiddetta lineare, che invece è importante nella regolazione del fattore NFB, che è un fattore anche lì di regolazione di sopravvivenza cellulare. In particolare vi ricorderete NFKB, che è regolata e funziona come fattore trascrizionale, mantenuta normalmente nel citoplasma dall'interazione con IKB. La degradazione di IKB rilascia il fattore NF-KB. L'ho semplicemente sottolineato per dire queste sono le macrotipologie di regolazione riconducibili alla poliubiquitinazione. Poi c'è la monoubiquitinazione, cioè aver aggiunto soltanto un residuo di ubiquitina. E questa è una regolazione meno drastica, potremmo dire, può regolare lo stadio di attività di una proteina, può regolarne la sua localizzazione, lo vedremo come esempio con l'internalizzazione del recettore, e lo stadio di ubiquitinazione potrà essere diverso e permettere anche di differenziare quello che può essere un riciclo del recettore, oppure di proseguire con l'ubiquitinazione e portarlo verso la degradazione. Appunto, anche nel targeting verso i lisosomi, importante anche nel modeling della cromatina. Perciò vedete che da un inizio un po' di funzione semplicemente di pulizia, tra virgolette, intracellulare che permette di eliminare un certo numero di proteine, la visione oggi dell'ubiquitinazione è molto molto maggiore. E tenterei di dire che chi lavora sulla trasduzione del segnale che aveva come pallino, la prima cosa che andava a vedere erano le zone di interazione con i moduli della trasduzione, tipicamente se c'erano delle tirosine fosforilate, se c'erano serine, treonine, se ci sono dei domini di interazione tipo plextrin homology, l'interazione con i fosfolipidi di membrana, cose di questo genere, adesso aggiunge di andare a vedere se ci sono siti soggetti a ubiquitinazione, se questa molecola tra le sue possibili regolazioni include anche delle ubiquitinazioni e in particolare delle monoubiquitinazioni. Perciò è proprio a tutti gli effetti da aggiungere come possibilità di regolazione analogamente a quanto si può discutere, ripeto, su uno stadio di fosforilazione oppure se delle interazioni con molecole regolatrici. Tant'è che l'ho già anticipato, cioè l'ubiquitinazione è una zona di interazione. Vedete che continuiamo a avere l'analogia come il sito dell'aminoacido fosforilato è un sito di riconoscimento per delle proteine segnali. Beh, in questo caso è il sito ubiquitinato e tipologia di ubiquitinazione che ci darà la specificità di riconoscimento con le proteine che legano le ubiquitine. Questo è il riassunto di quello che abbiamo appena visto e vi dicevo che ci sono tre enzimi che partecipano a questa organizzazione dell'ubiquitinazione, che funzionano in serie una dopo l'altra e sono famiglie di proteine. In alcuni casi si conoscono specificamente gli enzimi che portano all'ubiquitinazione di una determinata proteina, in alcuni casi si sa che questa proteina è ubiquitinata o soggetta a regolazione attraverso questa ubiquitinazione senza conoscere l'enzima che porta a questa regolazione. Perciò non è che ci sono tre enzimi e con questo abbiamo risolto il problema, cioè sono veramente famiglie e che avranno la loro specificità di riconoscimento dei substrati che vanno ubiquitinati. Si definiscono appunto con tre livelli, perciò la E1 è quella che porta all'attivazione iniziale attraverso l'idrolisi dell'ATP e forma questo complesso con l'ubiquitina, poi dopo la trasferisce all'enzima 2, in alcuni casi si può fermare a questo livello, in altri si prosegue al livello 3 e questo in alcuni casi ci sono anche quelle appunto di catene, multicatene, che sono catalizzate di un quarto enzima. Questo è globalmente la visione più semplice che noi possiamo vedere. Monoubiquitinazione è maggiormente legata a un aspetto di regolazione, la poliubiquitinazione ci riporta maggiormente verso la degradazione. Sempre, vedete, su questo schema ritroviamo i nostri tre enzimi e in viola sono le ubiquitine, il substrato qua in verde e oltre alla differenza tra mono e poli, l'organizzazione del modo in cui queste ubiquitine sono associate fra di loro sarà importante nel riconoscimento da parte delle proteine che le legano. Non vado nel dettaglio, dipende dalle lisine, le lisine sono coinvolte in questo tipo di legame, semplicemente ritenete che a secondo della tipologia di legame fra le ubiquitine, questo in realtà è un segnale particolare che si differenzia a livello delle proteine che interagiscono con queste ubiquitine. In effetti lo vediamo subito, questo tanto l'abbiamo già visto, attraverso quelle che sono molecole che a questo punto hanno un dominio che prende questo dominio di UBD per dire ubiquitin binding domain, un dominio di legame alle ubiquitine. Le molecole che possiedono questo tipo di dominio sono in grado di associare le proteine ubiquitinate. L'interazione avviene con la catena di ubiquitina, è lei che dà la specificità. E diciamo che dallo studio di queste molecole che possiedono questi domini di legame alle ubiquitine che sono venute tutta questa diversità di ruolo dell'ubiquitinazione nelle regolazioni cellulari. I modelli che sono già stati identificati e classificati in macrotipologie sono di questo tipo, perciò potremmo avere anche una possibilità di oligomerizzazione delle proteine ubiquitinate, un'associazione delle proteine ubiquitinate. Vedete che anche in questo caso torna il concetto di organizzazione sovramolecolare, la capacità di associare più proteine, e questo può essere un elemento di regolazione. Perciò esistono proteine che legano, in questo caso nella parte sinistra, questa proteina gialla, a due siti in questa rappresentazione che legano queste ubiquitine e dunque permette di avere una oligomerizzazione, cioè di associare delle proteine ubiquitinate che erano separate, che a questo punto sono associate. Lo stesso è una variante sul tema, può essere che sono le proteine che possiedono questi domini di legame alle ubiquitine che sono in grado di associarsi fra di loro in un'interazione di tipo omofilico. porta anche in questo caso a un'oligomerizzazione, cioè invece di avere un rapporto uno a uno, questo porta ad avere delle associazioni di queste proteine. Questo può essere anche importante anche nel caso di eliminazione di quelli che potranno diventare dei complessi multiproteici che possono essere degradati anche da parte della cellula, in alcuni casi in un modo più efficace, perché ho associato tutte le proteine che devono andare incontro, ad esempio a una degradazione, invece di farle passare singolarmente attraverso il proteosoma, che potrebbe anche non farcela, nel rapporto, o dovrei produrre molte proteine che formano il proteosoma per poter degradare tutte queste proteine, le associo e queste potranno essere target di autofagocitosi. Perciò potrò avere differenziare quello che potrà essere una eliminazione, un turnover di proteine degradate maggiormente, più singolarmente, di quello che può essere invece un modo di associare, di oligomerizzare molte proteine e di farle riconoscere a loro volta della struttura di autofagocitosi. Per dire che a questo punto possiamo avere la formazione di complessi proteici. Ho fatto l'esempio di come questo complesso proteico può andare incontro a degradazione. Se invece è un meccanismo di segnalazione, può essere un modo per amplificare localmente questa tipologia di segnalazione. Posso avere, dicevo, su quelle che sono delle forme anche poliubiquitinate, la specificità di riconoscimento. Perciò l'ubiquitin binding domain ha una sua struttura e per complementarità di interazione può differenziare diverse forme di ubiquitinazione. Sono in grado di differenziare tra catene, a secondo appunto che sia lineare, che sia più ramificata, oppure che sia più corte di catena. Questa permette di rendere conto anche della specificità di interazione. Quello che riguarda il concetto di avidity può voler dire come riesco a modulare l'interazione tra la proteina ubiquitinata e quella che possiede i domini di riconoscimento delle ubiquitine. Posso avere una stessa proteina ubiquitinata in più parte e un'affinità di per sé bassa su una singola interazione può essere aumentata dal livello di ubiquitinazione della proteina target e dunque avere che in alcuni casi se un'ubiquitinazione dello stesso modo ma soltanto in un punto avere un'affinità più bassa, cioè che non permette il riconoscimento, mentre più siti ubiquitinati possono aumentare la probabilità di interazione. E anche questo è un modo per dosare o regolare il fatto che ci sia o non ci sia l'ubiquitinazione, non l'ubiquitinazione, ma il riconoscimento con la proteina che lega l'ubiquitinazione. Perciò, in un caso, posso avere è la stessa molecola che lega più molecole ubiquitinate, nell'altro è la necessità che la proteina target sia ubiquitinata in più posizioni perché questo raggiunga un livello di interazione che sia sufficiente. Questo significa che è un meccanismo di regolazione abbastanza importante che comunque rientra in un insieme di modifiche post-traduzionali che non è l'unica. Ci sono diverse altre modifiche post-traduzionali che permettono in effetti di regolare la funzionalità delle diverse proteine, e quello ci siamo abbastanza abituati. Aggiungiamo, diciamo, a questo l'interazione, cioè la regolazione attraverso l'ubiquitinazione. Alcuni esempi di queste, ci ho già accennato, il fatto di avere delle regolazioni, e l'ubiquitinazione può avvenire anche in alcuni casi nel nucleo, non è soltanto a livello citoplasmatico, e portare alla degradazione della proteina direttamente di interesse. Ad esempio, vi ricorderete uno dei modi per avere, nel caso dell'attivazione della P53 e della sua produzione, una fase che può essere semplicemente di riparo del DNA e poi poter andare avanti nel ciclo cellulare. In questo caso è proprio la modulazione avviene attraverso l'ubiquitinazione della P53. Questa ubiquitinazione della P53 ne permette la degradazione. Se noi riusciamo ad andare verso la degradazione della P53, possiamo riprendere il ciclo cellulare. Questo come esempio, è una sfida per i nervi questo videoproiettore, devo dire. Questo come tipologia di regolazione. Un altro tipo di regolazione, vi dicevo, può essere legata, nel caso dell'apoptosi, alla regolazione sia delle caspasi, sia di altre molecole che regolano questa entrata della cellula verso la morte cellulare. Vi ricordate, l'apoptosi viene innescata dall'attivazione della cascata delle caspasi, e queste caspasi sono regolate attraverso un taglio proteolitico. Esistono dei fattori che inibiscono l'attivazione delle caspasi, perciò questi fattori IAP sono quelli che inibiscono l'entrata in apoptosi, mantengono la cellula viva, d'accordo? E questo impedisce appunto che ci sia, perché interagiscono con queste molecole e permettono che ci sia la sopravvivenza cellulare. Se abbiamo però, anche in presenza di queste molecole, una regolazione attraverso un'ubiquitinazione che porta a una degradazione parziale delle caspasi, ma riconosciuta e ubiquitinata ne porta a un'ulteriore degradazione, un altro modo per permettere la sopravvivenza cellulare. Se invece abbiamo un fattore o una regolazione che degrada a sua volta non la caspasi, ma l'inibitore dell'attivazione della caspasi, allora si va avanti verso il processo apoptotico. Cioè la regolazione può essere o sulla molecola direttamente, che innesca un processo, oppure su una molecola che la regola e la tiene inibita. È molto simile a quello che possiamo aver visto con le regolazioni anche delle cicline. Anche in questo caso porta una certa attività, posso avere una regolazione quando innesco l'attivazione dell'ubiquitinazione. Perdo la funzionalità della proteina che avevo prima. Nel caso di questa regolazione attraverso l'ubiquitinazione o delle caspasi o dell'inibitore delle caspasi, posso partecipare alla regolazione del switch, lasciare la sopravvivenza cellulare oppure lasciare andare avanti questo processo apoptotico. Quello che permette di far sì che si regoli uno piuttosto che l'altro è dovuto alle proteine che legano anche questi processi, il riconoscimento delle ubiquitine. Perché se io avessi soltanto l'attivazione di questa caspasi qua, posso avere l'interazione con l'inibitore. Però se ho l'ubiquitinazione di questa molecola, ne porto proprio totalmente alla degradazione. Se invece la regolazione è attraverso, o il soggetto che viene ubiquitinato è la molecola che teneva inibita l'attivazione della caspasa, al contrario porta la cellula verso la morte cellulare. Sarà un ultimo esempio. Nel caso, vi dicevo, di questo fattore NFB che regola la trascrizione, perciò l'attivazione di un fattore trascrizionale, viene prodotta sotto forma di un precursore. Questa è un'ubiquitinazione che porterà a un taglio parziale che attiva e fa passare questo precursore da 105 kilodalton alla forma di 50 e 65. E questo viene però, non è ancora attivo, è un fattore citoplasmatico tenuto nel citoplasma dall'interazione con i KB. Perciò l'ubiquitinazione del precursore in un stato tale che ci sia un taglio è una forma di attivazione, ma esiste, è un po' come prima avevamo l'inibitore della caspasi e l'interazione impediva l'attivazione della caspasi. In questo caso l'interazione di NFKB con IKB mantiene la localizzazione citoplasmatica e dunque non riesce a raggiungere il suo bersaglio. Dopo invece la fosforilazione di IKB e a questo punto la possibilità di avere la sua ubiquitinazione, presto porta alla degradazione della molecola che teneva il fattore a livello citoplasmatico, eliminare l'interazione con il KB fa mettere, rivela la sequenza di localizzazione nucleare e a questo punto il fattore può essere riconosciuto dai meccanismi di trasporto attraverso i pori nucleari e nel nucleo funzionale da fattore trascrizionale. Perciò i livelli di ubiquitinazione, il target dell'ubiquitinazione va visto non per forza come una degradazione o un'eliminazione, può venire visto come un elemento positivo di regolazione di alcune vie di segnalazione cellulare. Magari facciamo 5 minuti di intervallo e poi ci porteremo di più verso la regolazione dell'autofagocitosi.